In altre parole,
l'attualità ci pone di fronte alla potenza della natura con il disastro di Blatten. Il crollo del ghiacciaio ha quasi distrutto il villaggio, portato all'evacuazione, causato un disperso, bloccato il fiume e generato scosse sismiche. Questo evento, con le sue immediate conseguenze materiali, ci invita oggi a riflettere con il nostro ospite Paolo Ostinelli, qui in altre parole, sulle catastrofi naturali nella storia. Ecco, se in passato la ricerca storica tendeva a ignorarle, oggi non è più così. Si studia infatti come le comunità colpite rispondono alle necessità immediate dopo la catastrofe, come pensano e lavorano al ripristino delle zone colpite, di come questi eventi si radicano nella coscienza collettiva. Buongiorno Paolo Ostinelli.
Buongiorno.
Lei, lo abbiamo detto questa settimana, presentandole, direttore del Centro di Dialettologia, di Etnografia a Bellinzona, professore titolare di Storia del Medioevo all'Università di Zurigo e insegna all'Università della Svizzera Italiana, e si sta occupando anche del tema delle catastrofi naturali nella storia per suo interesse personale, che è diventato anche un soggetto di ricerca. Allora, quali erano le prime reazioni delle persone, delle comunità di fronte a una catastrofe naturale? C'era già in passato una forma di solidarietà organizzata anche al di fuori della comunità colpita?
Sì, ecco, quando la catastrofe assume un grado abbastanza grande di sconvolgimento della quotidianità, spesso poi appunto si arriva a in qualche modo coinvolgere non soltanto la propria comunità, che è quella poi che deve far fronte direttamente alla situazione, ma già appunto in epoca medievale, in epoca moderna, si riconoscono abbastanza bene delle reti di supporto, di solidarietà a più livelli. Le città soprattutto organizzano delle misure a favore di chi è coinvolto attraverso appunto delle raccolte anche di fondi che sarebbero state proibite in altre circostanze. La Chiesa spesso appunto interviene facendo leva ovviamente sull'aspetto religioso e della carità cristiana. Ecco, ci sono tante notizie. Le prime forse magari in Svizzera potrebbero essere quelle dopo il fortissimo terremoto capitato a Basilea nel 1356, insomma. Ecco, in diverse cronache, in diverse fonti si riferisce delle iniziative non soltanto a Basilea o nei dintorni, ma anche da parte delle città di Strasburgo, di Friburgo in Brisgovia, Colmari e altri alleati appunto della città di Basilea. Anche la Confederazione Svizzera stessa in epoca moderna aveva una sorta di obbligo, si conosce spesso quello militare, appunto dell'intervenire verso gli alleati in senso militare appunto, ma anche i diversi cantoni avevano una sorta di obbligo morale, spesso per iscritto, di intervenire in queste situazioni.
Quindi una specie di catena della solidarietà ante litteram, potremmo dire, che ci sta raccontando Paolo Ostinelli, dunque anche in epoca medievale e in epoca moderna. Ma in che modo questi eventi drammatici venivano ricordati e diffusi nella coscienza collettiva, magari, immagino, grazie anche alla circolazione delle notizie? Magari se ci può fare anche qualche esempio.
Circolazione proprio delle notizie è diciamo l'aspetto essenziale sia oggi sia in altre epoche. Uno d'esempio che si potrebbe fare legato magari anche alla alla regione in cui ci troviamo,
Sì.
è quello della Buzza di Biasca, la famosissima Buzza di Biasca del 1513, 1514 e 15, quando appunto una parte della montagna a valle di Biasca è franata, creando un blano, lago che poi appunto è esondato. Ecco, la Buzza di Biasca è uno per questa regione forse il primo avvenimento di cui appunto abbiamo proprio notizia di questa circolazione intensa, sia fonti locali, sia attraverso gli svizzeri che in quel momento continuavano a fare la spola in qualche modo tra le loro comunità e le Lombardie, insomma, e soprattutto poi attraverso queste reti di relazioni tra umanisti sia a sud sia a nord delle Alpi, che poi rendono la Buzza di Biasca una sorta di catastrofe per antonomasia quasi a livello europeo. Ecco, la cosa ha durato per diverso tempo, finché poi è arrivata la catastrofe di Piuro nel 1618, scusate, che in qualche modo ha sostituito per grandezza e per gravità la Buzza di Biasca. Però ecco, a livello ticinese, ancora all'inizio del Novecento, la Buzza di Biasca faceva parte un po' di quel canone di avvenimenti che aveva in qualche modo fondato, se vogliamo, anche il cantone stesso, che veniva inseriato regolarmente agli allievi delle scuole, insomma.
E lei parlava prima di umanisti, no? Che, tra i quali si diffondono le notizie, in questo caso quello della Buzza di Biasca. Ecco, c'è la questione dell'interpretazione di queste catastrofi naturali nel passato. Abbiamo parlato di umanisti, ma erano viste solo come punizioni divine o c'era anche un tentativo di comprendere le forze della natura al lavoro dietro queste catastrofi?
No, appunto, ovviamente si parla di un periodo in cui la visione religiosa era onnipresente, ma appunto, non bisogna dimenticare appunto, che sin da subito, anche in relazione semplicemente al modo di reagire, ecco, per ripristinare sin da subito abbiamo notizie appunto di persone che cercano in qualche modo di capire come queste forze della natura possono agire attraverso anche soltanto l'osservazione, la documentazione dei fenomeni e poi appunto anche ponendosi delle domande. Gli insediamenti sono al posto giusto,
Certo.
l'intervento dell'uomo ha avuto un ruolo in qualche modo. Ecco, sono domande che spesso si ritrovano già in epoche non contemporanee, insomma.
E questi eventi poi influivano, Paolo Stinelli, in qualche modo sull'identità poi della comunità dopo che erano avvenuti, come restavano incisi nella memoria e nel modo di guardare a se stesse di queste comunità.
Sì, era sempre in relazione ai grandi eventi, insomma, spesso si tratta di eventi che in qualche modo possono anche favorire direttamente la comunità stessa o la coesione della comunità stessa, sia a un livello regionale in Svizzera, però ecco, dall'Ottocento in poi almeno le catastrofi sono state uno degli elementi per il rafforzamento dell'identità nazionale stessa. La prima volta è accaduto a Goldau nel 1806, quando appunto la Confederazione stava nascendo, se vogliamo, proprio l'avvenimento di questo genere ha coinvolto ampie fasce della popolazione.
Ecco, siamo in conclusione, Paolo Stinelli, però vorrei citare il fatto che il Museo di Leventina a Giornico sta allestendo un progetto di ricerca su questo tema e un'esposizione temporanea in programma per la prossima stagione. Siamo veramente in chiusura, magari ci dà qualche elemento su questa mostra.
Sì, questa è semplicemente un'anticipazione, in realtà è un progetto che intendesse proprio in qualche modo affrontare su una valle come la Leventina diverse prospettive legate appunto al rischio non soltanto delle catastrofi, ma del rischio quotidiano, insomma, della realtà di una valle come la Leventina.
E della montagna, naturalmente. Beh, naturalmente torneremo a parlarne quando aprirà questa mostra, questa esposizione temporanea. Magari lo faremo con lei, Paolo Stinelli. Io intanto non posso che ringraziarla per questa settimana insieme qui a In Altre Parole. Ci ha fatto piacere ospitarla e dunque l'augurio è di risentirci prestissimo.
Grazie mille, grazie a tutti e tutti.
Rete 2.